a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni e siamo ancora qui con Francesco e con Mauro Quattrina che ci onora della seconda parte della trasmissione Magia Stragonaria
Un'ora,
Paganesima.
mi sento un vescovo, un'ora.
Era in visita pastorale.
Sono in visita pastorale a Radio Gamma 5.
Allora, prima.
Ecco, si stavo per dire anche io la stessa
Prima
cosa.
Di cominciare la trasmissione, voglio fare un ringraziamento al giornale Il Mattino di Padova che ha pubblicato l'annuncio di questa trasmissione. Infatti, sulla pagina del giorno notte, dove ci sono vari programmi culturali di teatro, di musica, eccetera, ha messo anche un trafiletto, grazie a loro, Stregoneria a Radio Gamma 5. Oggi, durante la trasmissione di Magia Stregoneria Paganesimo, tenuta ogni giovedì dalle 15 alle 16:30 su Radio Gamma 5, FM 94, sarà ospite Mauro Quattrina sul tema Streghe, Inquisizione di ieri e di oggi, la revisione storica dei processi per stregoneria per un silenzio definitivo. Quattrina è regista, scrittore, autore teatrale, ha girato più di 400 spot televisivi, documentari e film, fra cui Bellezza Orsini, Storia di una strega per Mediaset. E questo, grazie a Mattino del Padova, insomma, ci ha messo questo annuncio.
Vedi che
Mauro,
tu
sei
eri,
contento?
sì,
No.
molto, ma eri tu che eri, ma forse non pubblicano,
Sì,
no,
beh,
sono stati bravi, dai.
Sono stati
io sono
bravi,
sempre
sì.
scettico, però quello che
No,
fare.
ma io, i giornalisti furono mandati a morte anche loro durante l'Inquisizione, i primi proto-giornalisti, quindi tanto di onore a chi fa bene il suo mestiere, insomma, dai, in fin dei conti è un atto dovuto del giornalismo,
Va
l'informazione.
bene, va bene.
Che dici,
Allora,
riprendiamo il discorso?
riprendiamo il discorso. Siamo naturalmente i microfoni a Mauro Quattrino che ci continua a raccontare cose di streghe. C'è una particolarità però che Mauro ha chiesto ed è quella di lasciare attaccati i telefoni per l'intera trasmissione. Pertanto i telefoni 049 700 700 e 049 700 838 rimarranno accesi. Naturalmente io in qualunque momento tirerò su la cornetta, però naturalmente farò finire i discorsi, pertanto non sempre, anche se i telefoni sono liberi,
Ecco, mi
sarete
raccomando,
tirati su.
anche gli insulti molto concentrati perché,
Attenti,
sai, per motivi
perché
di tempo.
sono veri insulti.
No, sì, che sennò, ecco, infatti, questo è un
Va
classico.
bene. Mauro, vai
Allora,
tranquillo.
riprenderei un po' il discorso di oggi del perché c'è un revisionismo storico che tende a fare in modo che fenomeni quali la caccia alle streghe e la soppressione delle libertà personali, comunque attraverso l'Inquisizione, venga dimenticato. L'abbiamo spiegato ampiamente, si può riassumere in questo. Io lo riassumo in questo, come in questo caso non come regista, chiaro, ma come storico di antropologia della stregoneria. Sta succedendo una specie di rimozione psicoanalitica, quella che in proprio psicologia è la rimozione psicoanalitica. Quello che non voglio vedere non esiste, pertanto, stranamente, molto poco stranamente, molti fenomeni, quali la caccia alle streghe, che condiziona tutt'oggi, come abbiamo spiegato nel pomeriggio, la nostra vita spirituale, la nostra vita anche pratica e tecnica, come può essere un processo penale. Dicevo, bisogna dimenticarselo, fa male. Penso che per chi ha della fede faccia fatica a capire un fenomeno del
Pronto?
genere che può fargli del male
Ciao.
spiritualmente.
Bene, sintetico, grazie. Dimmi.
Sì, perché sono prosaico a volte. Niente, ciao, ciao a
Ciao,
Mauro, sono
grazie.
Marco. Ieri sera guardavo sul tablet un programma Stargate che si spaccia come programma scientifico, ma mi pare pigio stile Zichichi su scientifico. E gli ha detto che tutta l'Inquisizione la processa al massimo 200 femmine e che ne accoppa 9 al massimo. Pertanto, vorrei sapere a sto punto se magari che ne è qualche testo, libro,
Sì,
titoli vari da poter farsi una disamina.
certo,
Scusi
guarda.
per radio, ciao a tutti, ciao.
Ciao Marco.
Guarda, io non l'ho visto purtroppo e devo anche dire che io ho realizzato un programma che si chiama Di sei puntate, L'ora delle streghe, l'olocausto dimenticato, dove ho dimostrato ampiamente che i processi per stregoneria furono veramente milioni. Ti dico, rientra nel fatto, adesso non so se esattamente hanno detto che sono state processate 200 donne,
anche sembra un po' poche, o forse
sì,
200.000.
200.000 non cambia, ma comunque diciamo solamente questo, esistono dei documenti, solo per fare un esempio, che riguardano la vita di San Carlo Borromeo, estremamente osannato. Lui fu uno dei più forti fautori della condanna delle streghe, tanto che a Como, nella diocesi che curava lui, ne furono mandate a morte qualche centinaio solo lì, e quindi esistono i documenti. Ci sono delle liste intere su internet, e io ti consiglierei un libro molto interessante che è Streghe della Pinuccia di Gesaro, una scrittrice mia amica di Bolzano, ha scritto un libro monumentale sui processi per stregoneria nell'Alto Adige, dove lì potrai vedere che sono citati centinaia di documenti che riportano centinaia di casi con tutti i loro verbali, con nome e cognome. Non solo, puoi anche prendere il Malleus Maleficarum scritto dai Domenicani Sprenger Institoris, dove all'interno loro stessi, che erano inquisitori domenicani, riportano di centinaia di casi di donne mandate sul rogo e anche a frotte, tipo gita turistica sul lago.
Pronto?
Ciao, sono Federico.
Dimmi.
Roncade. Volevo dirti, sono totalmente d'accordo con te, perché Dio boia, Dio ladro, Dio farabutto.
Ciao.
Ciao. Ciao, ciao.
Sì, è abbastanza colorito, ti dico.
Sì, ma sì, è la caratteristica di questa radio, non è che
possiamo... No, come dicevamo in macchina prima, io non di mio... lascio, uno se vuole bestemmiare lo fa, anche non essendo come spesso si è capito né cattolico né protestante, sono un apolide religioso, però ecco, non risolve un problema il fatto, sembra più una rabbia a volte. Dico sempre che chi bestemmia è perché avrebbe una voglia di trovarsi veramente Dio di fronte e dirgli come mai ci sono queste ingiustizie e perché non intervieni. Forse la vedo più in queste cose che in uno sfogo personale, perché fondamentalmente se Dio esiste di una bestemmia non gliene frega niente, non si fa altro che rinfocolare quelli che potrebbero essere degli avversari ideologici, e quindi forse bisognerebbe costruire di più che sfogarsi di più, anche se comprendo molto bene.
Sì, in effetti chi si arrabbia più o meno in questo modo è persone che non hanno altra cosa per sfogare le proprie emozioni.
Ma guarda, ti dico che io ho avuto a che fare per un ricorso con la multa col Tribunale di Verona, ti viene da bestemmiare, eh? Sì. Dai, qua voglio che è capibilissimo questo, cioè, non dico di no, ti viene veramente di dirne tantissime.
Pronto? Ciao
a tutti, ciao Quattrina, ben arrivato.
Grazie, buonasera a te.
Speriamo che non sia una cosa occasionale, però che sia una frequentazione.
Noi gliel' abbiamo offerto, sai, sì. Lui è un uomo impegnato.
Ma capiterà ancora, senz'altro.
Io volevo dire, a proposito della trasmissione di oggi, tu hai citato la misoginia da parte dei padri della Chiesa, e la fai risalire da un certo punto in avanti, mentre dici che Paolo nella sua predicazione eccetera non era affatto misogino.
No, lo era. Ecco. Io ho citato un pezzettino dove lui fa capire altre cose. Attenzione, siamo sempre su dei documenti che non si sa se sono veri o no,
sì,
o si accettano per fede o non si accettano, e comunque manipolati dall'aramaico e in versione molto free, insomma molto libera. No, lui è stato fra autori anche della soppressione della libertà personale della donna.
Volevo farti dire questo, dicevo, ho capito male.
No, forse può essere che mi sono espresso male io nel contesto del discorso. Lui è stato colui che ha inventato, sì, se lo ha detto, il senso di colpa a livello sessuale, per carità. Che se c'è una colpa sul sesso, che non ne vedo, però potrebbe anche...
Va bene. Allora, grazie, buona continuazione.
Niente,
ciao,
grazie a te,
lui. Ciao,
arrivederci. Una radio ascoltatissima, cioè...
È buona, sì, abbiamo un grosso livello di ascolto.
Allora,
anche se spesso sono
una delle, ritorniamo al discorso del perché c'è questo revisionismo storico per far finta che non è successo niente, perché comunque non si può parlare di un Dio del perdono, nello stesso tempo questo Dio attraverso i suoi ministri manda a morte le persone. Non dimentichiamoci comunque che una qualsiasi guerra viene combattuta in Europa fra una popolazione, quella italiana per esempio, che va in Africa a combattere una guerra, comunque una popolazione di stirpe cattolica, stirpe non sta bene, però di fede cattolica. Quindi abbiamo avuto dei cattolici dice che vanno in guerra a occupare l'Albania, ma sempre comunque, o la Libia, persone di fede cattolica, stando a quello che erano le statistiche, se non altro numeriche del censimento, e si propongono come coloro che uccidono però in ogni caso. Quindi c'è questa grossa contraddizione. Il grosso fatto di aver ucciso in nome del Dio della bontà, che vuole tutto che tu perdoni il proprio nemico. Il fatto di internet, il fatto che comunque tutto quello che non è collegato a una certa staticità mentale, e cioè inquadrato dentro un certo tipo di religione, chiamiamola di stato ufficiale, viene considerato setta, mentre da una parte si porta avanti il Dio della bontà, dall'altro chi non è con me è certamente una setta, e se va male e se va bene è un satanista. Cosa che probabilmente pochissimi sanno, che il satanismo non ha niente a che fare con quello che vediamo noi con le messe nere. Tecnicamente ne parlo proprio, a me non me ne può fregare di meno, però tecnicamente è così.
Pronto? Sì.
Ciao Francesco Roncalli.
Ciao.
Ascolta, vi ascolto ogni giovedì, e mi piace molto la trasmissione. Una cosa che, più che una domanda, una richiesta, che non ho ancora capito. Voi siete contrari a Dio o al cattolicesimo?
L'uno e l'altro per me pari sono, nel senso che il cattolicesimo è manifestazione degli insegnamenti del Dio Bibbia, della Bibbia e del pazzo di Nazareth, sì. E l'uno e l'altro per noi sono la stessa cosa, però dal punto di vista religioso, noi siamo persone religiose, io e Francesco, anche se abbiamo un ospite che è uno studioso, diciamo così, sì, dei processi delle streghe, come persone religiose noi imputiamo tutto ciò che avviene da parte della Chiesa Cattolica all'ordine e dal mandato del Dio dei cristiani e del pazzo di Nazareth. Cioè loro sono i responsabili primi, i mandanti del genocidio, gli altri sono degli esecutori.
Ma a me quello che frulla per la testa è questo: non è che, cioè, il pazzo di Nazareth, secondo me, non esiste neanche Dio, perché Gesù Cristo, Gesù, lui ha detto sono figlio di Dio, sono gli altri che gli hanno creduto, ma chi cazzo l'ha mai saputo se è vero o no?
Sì, ma infatti non è neanche mai esistito.
Questo, allora,
se fosse esistito come persona fisica, ammettendo l'ipotesi,
sì,
perché anch'io posso dire domani mi sveglio, sono figlio di Dio, mi chiamo Francesco, sì, figlio di Dio. Anche se fosse esistito come persona fisica, secondo me la menzogna più grande è che comunque i cristiani hanno avuto la grandissima fantasia, i cattolici più ancora dei cristiani, di inventarsi questa panzana micidiale che ha scritto libri su libri ed inculcarci per forza, sì, la testa di queste stronzate qua.
Guarda, io personalmente penso questo, il problema non è se...
Ok, ciao.
Se posso rispondere un attimino, sì, il mio modo di vista è questo, non è essere né contro uno né a favore dell'altro. Diciamo che chi abbraccia un altro tipo di credo, un altro tipo di convinzione, di solito è enormemente più tollerante di chi nel nome della tolleranza e dell'amore ha ucciso per migliaia di anni. Diciamo questo, questa trasmissione non si sarebbe potuta fare, non dico 30 anni fa, ma 20 anni fa o 15 anni fa, o 10 anni fa. E quindi non si tratta di essere contro più o meno a un Dio che uno può accettare per fede, no. Diciamo che il fatto comunque che sia venuto sulla Terra una persona che abbia detto io sono figlio di Dio, la conseguenza non sono state un messaggio che noi abbiamo ricepito poi nella storia di amore, noi abbiamo ricepito filosoficamente di amore, di sopportazione del prossimo, di porgi l'altra guancia, concetti comunque già detti molto prima da anni, sì, da altri
stoici,
però comunque come favola, certo, se è vera una bella favola, viene distorto da chi assume a proprio comando quell'idea, come per qualsiasi altra ideologia, e attraverso questo massacra della gente. E quindi non si tratta di essere contro, si tratta di lavorare per la libertà di espressione di tutti. Allora molte volte scambiamo quello che possa essere il nostro diritto di parola come diritto di massacrare qualcun altro. Mettiamoci in mente che le persone che oggi chiamano comunque attraverso denunce, attraverso azioni legali o attraverso anche azioni fisiche improprie, chiamiamolo così, vogliono far tacere gli altri, sono quelli che trovano in una società come questa, che bene o male permette a tutti di dire qualcosa, proprio il loro spazio vitale. Mi spiego, qui nell'ambiente dove sono ospitato io, con le persone che mi ospitano, se non ho mai sentito parole di intolleranza, se non a livello goliardico, insomma, questo mi sta sulle palle, ma questo lo diciamo tutti, quell'altro, ma però non ho visto atti e parole di repressione. per tutti, compresi anche per i cattolici. Cioè non ho visto atti dittatoriali di ideologie che vogliono reprimere la libertà degli altri, mentre vedo che questa società, basata anche su un certo potere politico collegato ai poteri ecclesiali, sta facendo di tutto, comunque le leggi contro le sette, non per colpire le sette che non gliene può fregare di meno, ma per colpire eventuali, come si dice quando una persona è in competizione, comunque eventuali avversari che possono portare
concorrenti.
Concorrenti. Ecco, oggi la battaglia non è più, credetemi, io lo penso, dei satanisti non gliene frega niente, ammesso che saranno quei quattro gatti, non gliene frega niente delle sette, gli interessa solamente troncare sul nascere qualsiasi persona che possa portarti via una parte dell'8 per mille. Questa è una mia cosa, cioè, perché dopo sempre lì andiamo a vedere, per cui è una battaglia contro chi nel nome della libertà se l'è fatto proprio, voglia toglierti la tua. Questo è il... scusate la digressione. Torniamo allora al discorso di prima di questo fatto del facciamo finta che nulla sia successo del periodo della caccia alle streghe e dell'inquisizione, specialmente la caccia alle streghe. Sta succedendo oggi un fenomeno particolare. Purtroppo, visto che sto diventando distratto, non ho portato il mio libro Pinocchio l'eretico, che parla di Pinocchio. Direte, cosa c'entra Pinocchio con l'inquisizione? Una delle armi che vengono usate oggi da una certa parte della cultura cattolica, una certa parte, ripeto, perché vengono molto criticati da un'altra certa parte, è prendere un elemento positivo, visto che elementi positivi non riescono più a portarne, perché se mi porti San Carlo Borromeo come elemento positivo che ha mandato a morte 110 donne, è difficile che io ti creda. Allora cosa fanno? Hanno girato l'ostacolo, la storia gira, si vengono a sapere tutti i mali che abbiamo fatto, centinaia di milioni, 50 milioni di indios massacrati e via. Allora lasciamo perdere, dimentichiamoci, prendiamo altri eroi positivi. Pinocchio, Cardinal Biffi e Don Rino Maggioni e altri, fra cui Gnocchi e Palmaro, scrivono dei libri dicendo: guarda, avete ben a che dire voi che Pinocchio è stato scritto da un massone, è stato scritto da uno scrittore che comunque non credeva, era ateo, quello che volete voi. Pinocchio è un personaggio cattolico, lo dicono nei loro libri, Don Rino Maggioni e gli altri che ho citato prima, Cardinal Biffi, specialmente in contromastro ciliese, dicono: Pinocchio ha tutte le caratteristiche della storia di Gesù Cristo. La storia, giuro, sembra quella vecchia barzelletta di papà Pinocchio quando si presenta Gesù al falegname nei cieli, cioè, ma è vero, credetemi, non sto scherzando, vi ho dato i titoli e andate a prendervi questi libri, e loro dicono: allora, Pinocchio ha tutte le caratteristiche di un nuovo Vangelo. Infatti dicono: secondo noi, dal momento in cui e viene affermato questo, Pinocchio viene consegnato alle stampe, non è più proprietà di Collodi, di Lorenzini, no, è proprietà della collettività, e chi si rispecchia di più nella storia di Pinocchio è il cattolico, quindi Pinocchio è un libro nostro. E lo scheggiuro, mi dispiace.
L'ho letto.
L'hai letto. Allora,
su Leone Sarda c'è la recensione.
Ecco, c'è la recensione, tu hai visto quello che ho scritto, e allora loro dicono, e questo ve lo proviamo teologicamente, in quanto Pinocchio nasce, muore, c'è la balena, ci sono tutti i simboli che troviamo nel cristianesimo, nella storia del Vangelo, per giustificare che, come per dire, in fin dei conti Pinocchio, in fin dei conti Collodi ha scritto una storia cattolica, allora si appropriano di questo. Io quando ho letto questi tre libri, studiando l'Inquisizione, ho detto: guardate, vi sbagliate. Per quale motivo, a mio parere? Perché in Pinocchio, invece, se lo leggiamo attraverso i libri della Chiesa, che la Chiesa ha stampato, ha manoscritto prima, poi ha stampato nel corso della sua storia, vediamo che troviamo in Pinocchio tutti quegli elementi che sono presenti nella caccia alle streghe. Cominciamo. Pinocchio è un negromante, comunque, che parla con la fatina morta, comunque parla con degli animali. E gli animali chi sono? Cani, gatti, pecore. Tutti animali che troviamo presenti nei processi inquisitoriali. Non dimentichiamoci che l'odio e la violenza che viene perpetrata agli animali tutt'oggi verso i gatti, per esempio, questa sopraffazione che c'è nei confronti degli animali non come esseri viventi, trova nel cattolicesimo un largo sfogo, perché parlo appuntamente nel cattolicesimo e nel protestantesimo, molto precisamente, non dico nel cristianesimo, nel cattolicesimo e nel protestantesimo, trovano una larga base in quanto migliaia di animali vengono considerati di origine diabolica e fra essi i più conosciuti li sappiamo: il corvo, il gatto, il gatto nero, i rospi, le rane, i serpenti, le lucertole, addirittura i cammelli, i coccodrilli, i dromedari, c'è una lista.
Beh, però parla del maiale.
Maiale, vabbè, insomma, parla del porco. Ma allora, se tu noti, allora, l'infinito panorama, perfino le rondini venivano usate, e poi le streghe usano gli animali come famiglie, quindi l'odio verso gli animali è sfociato in che cosa? Che oggi si abbandonano gli animali e veniva visto, mi pare, fino adesso che stanno cambiando la legge, come una roba normale, in fin dei conti tanto li mangi, quindi cosa te ne frega anche trattarlo male?
Non hanno anima.
Esatto, è inanimato, animali. Allora, mentre le religioni pagane avevano gli animali in più alta considerazione.
Erano sacri.
Erano sacri.
O comunque rappresentavano attributi divini.
Se dobbiamo andare a vedere la stessa storia di Gesù Cristo, non c'è mai scritto che ha mangiato carne. Non c'è mai scritto che ha mangiato pesce, cioè dice sì, io moltiplico il pane e il pesce, ma no, non dice l'ho mangiato. Quindi, se vogliamo andare a vedere, forse era probabilmente, stando alla loro storia, un vegetariano. Questo sconvolgerebbe il mondo, perché tu ai cattolici puoi proibirgli di tutto meno quello che sono i loro piaceri, cioè il mangiare sì e dopo ma mangiamo anche la carne di venerdì. Cioè, quando poi tocca personalmente diventare molto ossequente della tua religione, insomma, diventa più difficile, allora si diventa elastici col tempo, no? Ma sì, ma in fin dei conti voleva dire che era un simbolo. Questo purtroppo lo trovo estremamente ipocrita. Ritornando a Pinocchio, allora io cosa ho fatto? Ho fatto come i Vangeli sinottici, no? Quindi un parallelismo fra quanto hanno scritto loro, fra quanto è la storia di Pinocchio. Mi sono accorto veramente che Pinocchio è una storia satanica nel vero senso, perché se la vai a vedere con gli occhi dei processi inquisitoriali ha tutti gli aspetti e le caratteristiche, non solo caratteristiche tecniche che troviamo nel Malleus Maleficarum, nel Menghi, nel Trattato degli Esorcismi e nei processi che tuttora sono arrivati a noi, ma lo troviamo anche nella sua simbologia totale del legno, della violenza, dell'impiccato, della casa con le lucine, lo troviamo nel gambero rosso. I gamberi, sapete che perfino nella Bibbia mangiare i crostacei è peccato, sì, però se tu glielo dici oggi uno dice ma sì, ma no, però voleva dire che sì. Cioè, quindi ci troviamo di fronte a una cosa. Come vedete, poi questo fatto di interpretare continuamente c'è anche nella nostra legge. Cioè, si fa una legge, ma sì, ma in fin dei conti però si potrebbe anche dire, quindi fanno i decreti per cambiarla. Esatto. Non è mai una cosa fatta così. Se io fossi un osservante, direi, se mi dice la Bibbia che se l'ha detto Dio di non mangiare i crostacei, non li mangio. Ma siccome è difficile rinunciare ai gamberoni, allora si comincia, ma forse, insomma, il fatto stesso che se mia moglie che è qui presente mi dovesse fare le corna, e io dovrei ucciderla stando alla Bibbia, ma devo chiamare tutta la città a vedere oppure chiamo solo quelle di piano di sopra?
Pronto? Cioè...
Sì? Sì, ti conosco Claudio, sono venuto una volta ad una festa.
Un dibattito? A una festa?
Una festa, diciamo, un rito di equinozio, mi
sembra, sì?
Giugno. È stata una cosa molto bella, devo dire, vedere questo fuoco è stato molto, molto interessante. E niente, io volevo sapere un attimo, saluto anche il tuo ospite.
Ciao, grazie.
Un attimo, cosa ne pensa appunto di certe pratiche, appunto dei cattolici, insomma, tipo l'uccisione di animali quali l'agnello, ecco.
Ah, sì.
È una pratica che è usata anche, diciamo, dal mondo musulmano, secondo me sarebbe da abolire completamente perché è proprio molto molto crudele, si prendono questi animali ancora, diciamo, appena nati quasi, e proprio per un rituale assurdo a mio avviso si pratica questa festa che proprio io non condivido assolutamente.
Sì,
pensa anche in riferimento ad esempio, cito un caso così se può interessare, eravamo fra amici ed uno di noi che ha molta fede, eccetera, si è rifiutato appunto di venire fuori un venerdì sera perché diceva che lui non mangiava carne appunto perché la religione glielo impedisce. E proprio prima di tutto dà importanza a queste cose, a queste pratiche religiose. e poi all'amicizia, cioè lui rifiutava di uscire con noi proprio perché la religione gli vietava, diciamo...
Era cattolico oppure testimone di Geova?
Sì, cattolico.
Ah, cattolico.
Proprio, sì, sì.
Allora,
trovo un contrasto proprio questo, cioè il fatto di rifiutare il cibo, la carne, in questo caso, un giorno con il quale è il venerdì e poi magari ammazzano gli anelli, eccetera.
Ok, ti faccio
rispondo per radio.
Ti saluto Claudio.
Ciao.
Prima,
ciao. E grazie, ciao. E torno ancora ai riti, ciao.
Certo.
Ciao, grazie a te. Ma guarda, ne stavamo parlando un attimo prima della tua telefonata, e effettivamente... ci sono molte persone che credono, ma in molte religioni, che sono estremamente, diciamo, coerenti con quello che c'è scritto. Allora, e lo prendono alla lettera. Però prendere alla lettera una religione come quella cattolica diventa estremamente difficile in una società come la nostra del benessere. Pertanto, se lui dice io non mangio la carne il venerdì e io seguo quello che dice la Bibbia, vorrei vedere se questo sposato come si comporta quando sua moglie ha le mestruazioni. Cioè, non penso che questo la tenga 7 giorni lontano dalla tavola, che non gli faccia toccare gli oggetti in metallo perché gli fa venire la ruggine, che faccia il rito di purificazione delle sedie. Allora, sai, effettivamente, perché questo c'è scritto,
sì, sì,
cioè, per quanto assurdo, e non penso neanche che lui, per farsi bello nei confronti di Dio, come ha fatto Davide, vada a tagliare il prepuzio di 50 suoi nemici.
200.
Io 50, da quello che mi ricordo.
200.
Non cambia, anche fosse di
ne hanno chiesti 100, lui ne ha portato 200.
Sì, quando si fanno le cose, si fanno le cose. Allora, dico, guarda, personalmente... trovo che il sacrificio del sangue, oggi come oggi, con le conoscenze anche se voi teologiche che abbiamo, di ammazzare degli agnelli, perché dopo tutta la fine degli animali, non per il drammatico è non per far piacere a Dio, che potrei fra virgolette comprendere, ma perché ormai è diventata una festa come prendersi la colomba, sia degno del miglior nazismo dei campi di concentramento. Dopo magari ci casco anch'io, quindi sono uno fra i primi peccatori della carne di quel tipo, anche dell'altro. Il dramma è che, secondo me, molti che dicono di seguire alla lettera, seguono parzialmente alla lettera, finché questa, tutti sono capaci di dire non mangio carne il venerdì. Giusto. Pochi sono capaci di bruciare nel condominio il toro perché il fumo è gradito a Dio. Non so cosa ne pensa quello di sopra, però... Allora, sai, si è cercato di mediare, di rendere meno fastidioso possibile e di adattare, perché questo si tratta, le religioni si adattano alla società, non arrivano mai prima. Arrivano sempre leggermente, leggermente. Hanno fatto Santa Giovanna d'Arco dopo 400 anni, ma arrivano leggermente in ritardo rispetto ai cambiamenti della società quando non possono più farne a meno. Quindi vedremo col tempo... che con la sensibilità dell'umanità nei confronti degli animali scompariranno anche queste forme, perché comunque è la società che non le permette più, è stata la società, e nella fattispecie un certo tipo di illuminismo, che ha detto non bruciamo più le streghe, e sarà la società che dirà a un certo punto non ammazziamo più gli animali, come disse Mario Galileo,
che era, non per questi motivi,
o non per questi motivi, cioè, se non sia la sopravvivenza. Quindi, sai, col tempo mi fanno un po' paura quelli molto osservanti, perché se fossero veramente osservanti dovrebbero ammazzarci tutti quanti e darci fuoco, stando, dicevamo, se sono osservanti a metà è meglio che non lo siano fino in fondo, perché allora quella volta che fai un peccato fallo fino in fondo e non rendiamo il sacrificio di Gesù Cristo inutile. E questo è...
Va bene, riprendiamo il discorso su Pinocchio eretico.
Pinocchio eretico, ecco, ti dico, allora ho scritto questo libro dimostrando appunto...
E Pinocchio eretico si trova in libreria?
Si trova in libreria,
basta ordinarlo.
Basta cercarlo anche su internet, si può ordinare su internet l'Unilibro, alcune società, basta digitare quattrina Pinocchio l'eretico e si trova anche dove ordinarlo. È un libro estremamente particolare e duro, perché... dimostra cosa? Che nel tempo, come dicevamo prima, cambia la morale di chi vuole fare la morale. Cioè, straordinariamente succede che la morale cattolica si adatta nel... perché in questo paese viviamo, fossimo in Scozia parleremo in un altro modo, ma in questo paese la morale del cattolicesimo si adatta lentamente, con fatica, con grossi sforzi, alla collettività che cambia. Ma, guarda caso, proprio chi ti deve dare una morale dovrebbe essere quello che per primo ti dà l'indirizzo, non che si adatta. purtroppo è un gioco che viene fatto nel tempo e continuamente con qualsiasi cosa succede. Per esempio, adesso si parla molto dei separati, che dice, no, il catechismo, se sei separato sei una specie di appestato, in poche parole. Voglio dire, il Pietro Maso della fattispecie ha ammazzato sua madre, ha ammazzato suo padre, se chiede perdono torna e si risposa. Uno che è separato non può farlo perché ha la macchia per tutta la vita. Prima o poi, peccatori, dovranno affrontarlo questo problema. Io penso che lo bypasseranno così. Sì. E vedrete, non passa un paio di anni, due o tre anni che lo faranno. Morto questo Papa lo faranno, diranno, sì, è vero, finché è morto non mi separi, ma noi intendevamo la morte dell'amore. Quando non c'è più l'amore, allora passeranno anche questo. Perché se non vogliono vedersi i templi vuoti, qualcosa dovranno pur fare. C'è una telefonata, telefono giallo.
Pronto? Velocissimo, in due secondi solo, hai due secondi di tempo. Basta. È un nostro amico Alessandro che ogni tanto aspetta le nostre trasmissioni per fare discorsi suoi molto profondi.
Auguri.
E così, va bene così.
Beh, sai, a volte. Sì, quindi, no, hai capito? E quindi ci siamo interrotti troppe volte.
Sì.
Cosa stavo dicendo?
Tranquillo.
No, non mi ricordo più.
Di separati,
di separati,
e separati, a mio parere, con il tempo verranno riammessi con tutti i crismi, anche perché ho scoperto una cosa abbastanza strana, che esiste il diritto canonico. Allora, se voi siete stati, adesso vado a spanne, ma il concetto è questo, anche legalmente, se voi siete stati tipo presidenti del Consiglio, presidenti della Camera, avete avuto cariche particolari, se vi separate dalla moglie o dal marito, infatti specie la Pivetti, e che ancora la scorta, se non sbaglio, c'è ancora la scorta per tutta la sua vita,
infatti specie Casini, che è un separato,
sì, ma Fini, tutti quanti, quello che ne so io. Ma al di là di quello, se voi avete avuto delle cariche particolari, il diritto canonico prevede che non dovete fare l'iter come tutti i poveri cani, che dura un tempo, chiamare i testimoni, che poi dopo sul sesso si va a finire, alla fin fine sulla procreazione, sul sesso, l'unica roba che gli interessa. No, potete bypassare e quindi ottenere la separazione molto più facilmente. Oggi si può ottenere abbastanza facilmente pagando la modica cifra di circa 2 milioni e mezzo di lire, 4,
non è tanto,
ma che non è neanche tanto. E poi ci sono gli avvocati che ti consigliano cosa devi dire, perché io ci sono passato in mezzo, ne parlo per persona. Cioè devi andare a dire di che non ti tirava, e siccome questo ti scoccia un attimino allora no, allora dice, di che sei gay, anche questo, ma con tutto rispetto per loro, mi scoccia altrettanto, insomma. Se no si può passare dicendo che non si volevano figli fin dall'inizio. C'è un telefonino,
è un messaggio.
Allora sentivo in cuffia il messaggio. Ritorniamo di nuovo a Pinocchio, perché ormai la sera ho la crisi ipoglicemica delle 7.40. Allora, ritorniamo al discorso di prima, di come si tende a far finta che nulla è successo nel periodo inquisitoriale della caccia alle streghe, si ritorna ad avere dei simboli buoni della collettività laica e trasformarli propri. C'è un articolo del buon Rino Camilleri, il mio cliente preferito, il quale dice nel suo libro Storia dell'Inquisizione una frase abbastanza forte, che è questa. Dice, siamo nell'ultima pagina del suo libro, eccolo qua. Oggi gli studi sull'Inquisizione, quindi sulla stregoneria, lui intende anche questo probabilmente, sono a tal punto specializzati da far asserire senza tema di smentita, cioè questo va per... lui sa.
È la verità.
Che sull'argomento ormai si sa tutto e non c'è nient'altro da scoprire. Vi posso assicurare che non passa giorno che mi arrivano mail a casa e documenti di nuovi processi inquisitoriali, di nuovi documenti che saltano fuori, ogni giorno. Quindi, come fa a dire che c'è un altro? L'avvento del computer e la fine delle ideologie hanno fatto il resto e reso la discussione pacata, asettica, scientifica.
Davvero? Lo dice lui?
Non è vero, cioè se la scientifica... Allora dice, praticamente abbiamo detto tutto, e qual è la conclusione? Dove voleva arrivare? Questo è un libretto di Il Sapere, già questo, 1500 lire, quindi vuol dire che è abbastanza vecchiotto, del 97. Quindi siamo in fase di prescuse, preparavano il terreno, no? Dice, L'avvento del computer e della fine delle ideologie hanno fatto il resto e reso la discussione pacata, settica, scientifica. Così come dovrebbe essere ogni discorso su un tema che appartiene inequivocabilmente alla storia, cioè basta, non ne parliamo più. Allora, gli storici di una certa parte culturale, vabbè, una parola molto vaga, vola troppo la parola cultura, stavano già preparando il terreno per arrivare alle scuse, dopodiché basta, finito tutto. Finito quello, finito con le scuse, si è ricominciato. Se avete fatto caso, appena sono state dette le scuse, se la sono subito presa con il New Age, perché attenzione, certo, i mezzi di informazione e una certa media di area cattolica fa molta confusione. Non ha ancora capito che è la New Age, con la tendenza filosofica o di stile di vita, mettiamola così, non è certamente una religione, ma dicendo il New Age come per dire il cristianesimo, quindi hanno avuto un grosso colpo, un grosso inciampo.
Pronto? Dimmi, sempre l'amico che sta oggi, non lo faccio parlare.
Beh, ma se vuole dirmi su, può farlo.
No.
Vabbè.
Dopo ti racconterò.
Ho visto che sei diventato verde come Hulk. Quindi...
Beh, cioè sei l'uomo verde,
il famoso uomo verde, il fauno, no?
Fai conto che quando nel 98 dicevano che non ce l'hanno col New Age, il meeting di Comunione e Liberazione di Rimini era stato fatto apposta per preparare la guerra alla New Age.
Sì, diciamo questo, sai, allora, chieste le scuse, si ritorna a fare i roghi. E questo mi impressiona molto, perché comunque c'è una certa forma di intolleranza nei confronti di chi la pensa diversamente. Vediamo se ancora lui.
No, prosegui.
Ciao, dimmi. Sono Mago di Bassano. Una notazione proprio sul discorso di questo sistema, come dire, usato dai preti per sorpassare la legislazione laica sul divorzio. Loro, visto che seduto che ne parlavate 5 minuti fa, mediante quel processo a cui accennava il vostro collega, che in realtà è l'annullamento per la sacra rota, succede una cosa ancora più interessante, che il matrimonio viene considerato nullo. Quindi, essendo nullo e privo di qualsiasi effetto giuridico, quindi, a maggior ragione, la consorte, fra virgolette, vittima dell'annullamento del matrimonio, perde i diritti, anche civili, agli alimenti e a tutto quello che ne consegue. Mi fermo qui per non dirti peggio.
Ok,
ciao ragazzi.
Ciao.
Devo ammettere la mia profonda ignoranza,
sì,
questo non
è vero.
Che cosa dire.
E come fosse mai avvenuto?
L'annullamento
sì, come se non fosse mai avvenuto, certo.
Perderesti in realtà tutti i diritti civili. Certo. Naturalmente l'unica cosa che può fare questa è ricorrere a un tribunale civile e farsi riconoscere.
Certo. Ma sì, questo è un... Infatti io prima parlavo della sacra rota, forse non l'ho, non l'ho accennato, salvo poi che casi strani di... Guarda caso, c'è un sacco di gente che ha figli. Io ho una mia cara amica che ha una figlia e ha ottenuto l'annullamento.
Lo Spirito Santo dice sempre.
Beh, ma sai, sono invenzioni, anche il matrimonio è una convenzione, tutto sommato, è un contratto fra persone. Se voi notate, nelle formule del matrimonio, proprio in chiesa, difficilmente sentite parlare di amore, sentite di doveri coniugali, mai dei piaceri, perché sembra che nella parola piacere ci sia già il peccato di per se stesso. Cioè l'amore viene dopo, perché nel momento stesso, io ho parlato con dei teologi valenti su questo, ripeto, riporto quello che dicono loro. Chi mi hanno detto, l'amore fra i coniugi viene espresso fondamentalmente nell'amore verso Dio. Se fra voi non c'è più, c'è comunque un amore supremo. Cioè, il fatto strano è che gente che in teoria non dovrebbe sapere niente sul sesso e sul matrimonio, su cos'è vivere insieme a una persona, ti viene a insegnare a te come devi vivere con una persona.
Sì.
Ecco, e quindi prima dell'amore nei confronti del coniuge c'è l'amore nei confronti di Dio. Non vi volete più bene, state insieme nell'amore di Dio e tirate sui figli così, che teoricamente e tecnicamente da parte loro è giusto, però viene detto sempre da uno che ti dice andare al bambino piccolo, andare in bicicletta facilissimo, specie un bambino alto un metro su una bicicletta del 26 senza rotelle. Ecco, se non ci sei andato anche tu sai quanto è difficile. poi scopri che vanno dai cartomanti e hanno le amanti, però questo è un altro paio di maniche.
O sono pedofili.
Sì, c'è una cosa da dire su questo fatto, anche questo fatto della pedofilia, a mio parere, che comunque non è una novità, così come non sono una novità gli stupri, c'è sempre stato. Oggi, stamattina, hanno fatto un bel servizio sui fatti di cronaca nera, riguardante il fatto di cronaca nera che era avvenuto dopo la guerra, e c'era uno che diceva, noi non avevamo mai sentito parlare di omicidi sui giornali, perché sotto il fascismo era vietato parlare di omicidi. Era vietato parlare anche di queste cose sono sempre avvenute, solo che oggi internet non lo fermi.
Sì, ma c'è anche un'altra cosa, quando ci sono state le prime denunce, specialmente negli Stati Uniti, di ragazzi che denunciavano di essere stati violentati dai preti, venivano maltrattati dai poliziotti, perché i poliziotti non accettavano psicologicamente e mentalmente che il prete violentasse i ragazzi.
Ma ci sono voluti
molti anni per far partire
questo tipo. Io ritorno con questo discorso, mi riaggancio per dire che statisticamente ci sono dei problemi su questo fatto, e sono andato a leggermi le percentuali di professione dei condannati per sodomia durante l'Inquisizione spagnola, da non confondere con quella italiana. Quella italiana ha seguito anche le streghe come base principale, sia gli eretici. Quella invece spagnola ha mandato via solamente 800.000 ebrei dalla Spagna, e ci hanno rimesso un sacco di soldi perché quelli furbi. Ha fatto ammazzare con Torquemada circa 10.200 persone, ha fatto bruciare centinaia di persone da morte, le hanno riesumate. Ecco, questa è l'Inquisizione spagnola. Nei processi che sono arrivati fino a noi non sono stati distrutti, in base percentuale. Quindi hanno preso quanti erano calzolai, quanti erano ambulanti, quanti erano militari, quanti erano giudici, quanti erano preti. In percentuale, la percentuale più alta di sodomiti, e ricordiamoci che per la sodomia e l'omosessualità la Chiesa imponeva la pena di morte, oggi non lo possono più fare, gli dispiacerà molto, perché sennò migliaia di preti non ci sarebbero più. La più alta percentuale erano proprio preti. Quindi addirittura andando ad analizzare questi documenti, che sono documenti, ripeto, non di parte, ma dati dai tribunali dell'Inquisizione, la più alta percentuale era loro. Perché quando crei un divieto, e quindi anche psicologicamente, quando crei una società fatta di soli uomini, e se è vero che l'uomo non è solamente spirito, ma è anche carne, Nutella, qualcosa, va a finire, capito? E quindi il difficile resistere alle tentazioni si fa presto se sei in cima a un monte dentro un convento da solo, ma quando vivi in una comunità è molto più difficile.
Beh, Ida Maglia ha scritto il libro La sessualità maschile, che era incentrato tutto quanto sul costo dell'omosessualità fra i monaci, fra i sacerdoti.
Cioè, ma voglio dire, per me sono fatti loro. Insomma, che mi venite a fare la morale non mi va dopo. Io non dico mai a qualcuno qualcosa che non va se io stesso non rispetto. Questo è chiaro il discorso. Quindi già a quei tempi, anzi forse addirittura a quei tempi se ne parlava di più, perché come dicevamo nel pomeriggio è proprio attraverso i verbali inquisitoriali che si viene a conoscenza di come ammazzare uno con le magie e di cosa succedeva. La cosa strana è che l'eresia si confonde con la stregoneria, quindi col delitto di stregoneria, e prende delle strade devianti. Quindi abbiamo perseguitati, quali sono state le persone poi perseguitate, oltre alle streghe? E guarda caso, state bene attenti, abbiamo le streghe perseguitate, quindi gli eretici, le streghe mescolate alle eresie, quindi avversari politici. Abbiamo gli ebrei, sono stati sterminati, quindi l'invenzione della stella gialla è cattolica. L'invenzione dei ghetti è cattolica. Abbiamo i nani, i gobbi, gli storpi, il famoso detto guardati dai segnati da Dio, perché un nano, un gobbo, uno storpio, nonostante venissero usati, perché erano valenti matematici, ecco perché il nano porta fortuna, perché il gobbo porta fortuna, perché i gobbi facevano sempre i calcoli, loro erano bravissimi a fare i calcoli, correva questa nomea e tenevano i conti dei grossi, però in altri settori venivano condannati come figli di un demone e non so di una suora.
Infatti gli storpi erano nati per il peccato,
quindi tanti inquisitori sono figli del demonio, dicevano. Poi abbiamo gli zingari, gli omosessuali, omosessuali a Venezia li hanno fatti fuori parecchi, c'è una bellissima lista che è disponibile su internet con nomi e cognomi del processo, le lesbiche per esempio, omosessuali intendo maschi e femmine, sono stati mandati sul rogo, quindi non in maniera massiccia perché non lo si sa, non si trovano i documenti. E provate a fare un parallelismo: ebrei, avversari politici, deformi, zingari, omosessuali, chi è che li ha perseguitati nei tempi moderni? Il nazismo. Cioè gli stessi personaggi che troviamo perseguitati dalla Chiesa, li troviamo dalla Chiesa cattolica protestante, li troviamo perseguitati nei campi di concentramento. La storia dell'ebreo errante, brutto, sporco e cattivo, la storia dello zingaro che viene da altre parti, di una razza inferiore, porta novità, porta magie, porta eresie, le ritroviamo. Il che è abbastanza devastante, anche se è vero che non c'è un collegamento diretto fra l'Inquisizione, però sarà una casualità, ma è una coincidenza.
Abbiamo già spiegato parecchie volte per radio questo tipo di parallelismo. Abbiamo già spiegato che a differenza di quello che si pensa, il superuomo nazista non era quello di Nietzsche, il superuomo nazista era il pazzo di Nazareth che ferma il vento, che è il figlio di Dio padrone, che è padrone di tutti, che tutti lo mettersi in ginocchio, cioè io, è un po' diverso il discorso, cioè non è...
Io devo dire questo, che molte volte a me piacciono parecchie poesie di D'Annunzio, trovo che sia, non sono un d'annunziano, però lo trovo uno dei massimi geni, non so se lo sapete, sapeva parlare perfettamente un sacco di lingue, ha scritto i libretti di opere francesi di Debussy, e quindi non era un coglionazzo qualsiasi, cioè uno ben preciso forse. E io mi ritrovo molte volte a parlare con determinate persone e mi dico, piace niente a me D'Annunzio, e io gli chiedo, hai letto qualcosa? Sì, La pioggia nel pineto. Ma non basta La pioggia nel pineto, oggi si ragiona così, dico a Nietzsche, no, non mi piace, perché è il nome che mi sta sulle palle. Ma hai letto qualcosa? No. E allora perché lo conosci? Hai letto qualcosa di suo? Ma vi parlo così di tutti, cioè nessuno conosce niente. Allora, questo lo si trova nella cultura generale anche, dove, sai, diceva una volta Marcello Marchesi, il famoso uomo di mezz'età, il comico, no? E parlava un po' dei critici di sinistra, che diceva che facevano i tasselli come nelle angurie, nei libri facevano i tasselli come nelle angurie, tiravano su lo spicchio, se era rosso allora era buono. Allora adesso... Qui, e quindi prendevi per buono tutto, no? Qui basta che tu vai in televisione come la Gatto Trocchi, con un pendaglione qua di oro massiccio al collo, puoi sparare qualsiasi cazzata, ma se l'ha detto lei, l'ha detto la televisione, ma non, dopo alla fin fine non c'è niente sotto, no? Certo. Quelli che criticano dovrebbero informarsi. Cioè, quanti sanno qual è la simbologia del pentacolo? Quanti sanno la simbologia cristica che cosa dice? Quanti sanno quanti Gesù Cristi ci sono stati su questa terra? Storicamente parlo, non col suo messaggio. Ce ne sono stati una cinquantina, mi pare, che sono stati inchiodati, avevano 12 apostoli, sono nati da madre vergine. Citiamo Horus, citiamo Mitra.
Sì, sì,
ma la conoscete la storia o no? Allora, prima di parlare di offendere, la vogliamo conoscere questa storia?
Fa conto che la nascita miracolosa, della Madonna che ha avuto in Matteo, no? Non è altro che una ripresa di quella che era la leggenda della nascita di Scipione l'Africano.
Sì, certo.
Che Scipione l'Africano, anche lui, non so cosa abbia fatto sua madre, o perché sua madre aveva intenzione di nascondere la cosa, o perché bisognava dare una nascita leggendaria a uno che ha fatto delle grosse cose, perché le ha fatte delle grosse cose. Insomma, sta di fatto che la leggenda della nascita di Scipione l'Africano sarebbe quella della annunciazione.
Per concludere, perché siamo in conclusione. Sì. Adesso, per concludere, io dico questo, che la storia è estremamente interessante perché continua a creare i miti. Oggi i miti non ci sono più, cioè oggi diventa mitico uno qualsiasi che va in televisione non sapendo fare niente, sta lì dentro una casa, tipo il Grande Fratello, diventa famoso e quelli diventano miti, cioè non hanno nemmeno fatto lo sforzo di dare un dogma nella loro vita, cioè questi scorreggiano in diretta e tutti applaudono, cioè siamo veramente a livelli di demenza senile progredita. E allora si continuano a creare nel tempo i miti. La cosa vorrei concludere con questo, anche se sono stato troppo polemico.
Non sai neanche cosa viene fuori.
Per me come studioso mi sono un po' sbilanciato. Sant'Agostino ha scritto tante cose contro le donne che non finisce più, però ha detto a un certo punto: ama e fai ciò che vuoi, che le è andato a copiare dai Wicca praticamente, ante litteram, che hanno detto non fare del male a nessuno, fa ciò che vuoi. Cioè questo dovrebbe essere, ama e fa ciò che vuoi, poi che tu sei rosso, giallo, blu, viola, esatto, arancione, qui siamo poco in questo, certo, mondo.
Sì. Bene, ringraziamo intanto Mario Quattrina per la sua, Mauro scusa, Quattrina,
mio fratello Mario,
per il suo escursus. Io spero che venga a trovarci ancora.
Sì, volentieri, volentieri.
I microfoni qua sono sempre aperti della nostra trasmissione.
Grazie,
tu se, ogni volta
se,
che
se posso
desideri.
Inviterò anche Massimo Centini.
Wow, bellissimo!
Se riesco a venire con lui, con la Laura Langoni. Che...
cioè, i nostri, altro... i nostri orari di trasmissione sono a vostra disposizione. Siamo veramente felici.
Oppure ci collegheremo magari via telefono.
D'accordo. Anche, vedremo cosa riusciremo a fare. Comunque vi ricordo che queste trasmissioni andranno tutte su internet. Già stava lavorando l'amico Franco per mandare la prima trasmissione su internet. Non finiremo mai di ringraziare neanche l'amico Franco e Radio Gamma 5 naturalmente. Francesco, salutiamo.
Saluto e... grazie, ci vediamo al prossimo appuntamento.
Grazie a voi. Vi ricordo che sabato 17 aprile qui a Radio Gamma 5 terremo il dibattito su chiamare le cose col loro vero nome del Crogiolo dello Stregone. Ciao a tutti. Ciao. E a risentirci.